Alle 8.40 torniamo negli studi di Controradio nell'ambito di Newsline. Ve lo dicevamo nella lettura delle principali notizie di oggi, il punto sugli alluvionati a 6 mesi di distanza da quanto accaduto, risarcimenti ancora aspettiamo, dicono i cittadini, in particolar modo di Campi. Da quella sera c'è chi ancora le mani impegnate tra calcestruzzo e vernice per ricostruire. Sono passati 6 mesi esatti dall'alluvione del 2 novembre scorso, ci furono 8 morti in Toscana. Oggi molti attendono soldi sufficienti per sistemare la casa, ricomprare decine di mobili, poi ci sono le macchine, i macchinari all'interno delle aziende. Molti hanno ricevuto solo i 3.000 euro della regione, tanti nemmeno quelli. Questo è uno degli scenari che vi vogliamo raccontare e che merita aggiornamenti e riflettori puntati per ottenere risposte soprattutto dal governo nazionale, ma vogliamo anche riflettere sulla gestione, il consumo di suolo e anche sulla sproporzione e la dissociazione ecologica che non risparmia nemmeno la Toscana. Di cosa parliamo quando utilizziamo questi termini? Ne ragioniamo insieme al professor Paolo Pileri. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Professore di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano, ogni tanto ai nostri microfoni con grande attenzione da parte dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Ricordiamo il suo libro L'intelligenza del suolo, che è diventato un punto di riferimento alla luce anche della cronaca ambientale di questi mesi. Professor Pileri, spesso con lei abbiamo utilizzato termini come decementificazione e quindi depavimentazione. Di cosa ha bisogno il nostro territorio e soprattutto qual è lo stato dell'arte in Toscana?
Il nostro territorio ha esattamente bisogno di liberarsi dal cemento. Noi siamo, come dire, in una situazione molto grave in Italia, quindi abbiamo quest'anno, l'anno passato, insomma, 7.000 ettari sono stati completamente sigillati. Ed è evidente che quando io sigillo, impermeabilizzo, artificializzo il territorio, è come mettere un tappo in fondo alla vasca, e di conseguenza ogni volta che piove l'acqua non sa più dove andare e quindi aumenta la spesa pubblica, ma soprattutto, come è successo in Toscana, in Romagna, aumenta il danno che le piogge generano. E oggi con i cambiamenti climatici lo stiamo vedendo un po' in tutto il mondo, il nostro paese è un hotspot da questo punto di vista, quindi dovrebbe essere un paese che prima di tutti gli altri dà il buon esempio e si immagina delle politiche di liberazione proprio dei suoli da questo tappo. Però questo non sta accadendo, non sta accadendo in Italia, non sta accadendo nelle regioni, e purtroppo anche nelle regioni che potevano essere, per tradizione culturale, per sensibilità progressista, chiamiamola così, insomma, potevano essere le regioni faro nel nostro paese, ovvero la Toscana, l'Emilia Romagna, per
anche
tradizione.
Anche per strumenti urbanistici, professor Pileri, ricordiamo anche la legge
assolutamente,
Marson.
Assolutamente, la legge Marson è la migliore legge urbanistica per quanto riguarda la tenuta dei suoli, la conservazione dei suoli liberi e l'arginatura alla cementificazione. Ecco, nonostante questo, anche la Toscana si è data da fare. Nell'ultimo anno ha consumato 240 ettari in un solo colpo, e molto spesso questi ettari vengono cementificati proprio nelle aree più sensibili, come la Piana di Firenze, dove è accaduto quello che è accaduto. Quindi, da un lato, come dire, piangiamo i danni e i cittadini correttamente chiedono anche dei risarcimenti. Dall'altro, quello che purtroppo ancora i cittadini non chiedono e che dovrebbero chiedere insieme ai risarcimenti, se posso permettermi, è chiedere chiaramente che i loro sindaci, il loro governatore fermino il consumo di suolo, fermino la strage dei suoli, perché se no aumenteranno sempre di più i danni che loro riceveranno, c'è poco da fare. Quindi,
basta piani
chiedere
certi di depavimentazione, quindi il recupero dell'equilibrio.
Assolutamente, dobbiamo la depavimentazione. A Prato si sta facendo un ottimo esercizio grazie all'Università di Firenze, al professor Certini, e dovrebbe essere poi un esercizio da estendere a tutta l'Italia. Ma perché la depavimentazione è importante? Perché si permeabilizza ciò che era impermeabilizzato, il tappo di prima si toglie fondamentalmente, B perché si rimette in moto un circolo di ecologico, quindi la natura torna a essere protagonista laddove invece è il cemento mortifero a esserlo oggi. Tre, è un segnale culturale che l'urbanistica non può essere solamente l'urbanistica del cemento, ma è l'urbanistica che impara a mettere freno a mano, impara addirittura a riprendere contatto con la natura. Quattro, è un lavoro, un esercizio anche di gradevolezza delle nostre città, che sono veramente troppo calde, troppo brutte, e possiamo trovare il modo per restituire.
Ma professor Pileri, siccome prima parlavamo di sicurezza nel mondo del lavoro, formazione, giovani, occupazione, ma parlavamo anche di un sistema produttivo orientato senza freni a una velocizzazione che poi mette a rischio non solo le persone ma anche il contesto ambientale. Tutto questo è di segno opposto e contrario a quello che stavamo dicendo. Anche il discorso dei famosi spazi, no, per lo stoccaggio dei prodotti acquistati online, tutto quello che è occupazione di suolo sta crescendo in realtà.
Sta crescendo, però come dire, se noi dovessimo mettere su un grafico la velocità con cui cresce il consumo di suolo e la velocità con cui cresce l'occupazione, le due linee non vanno assieme, divergono. Cioè noi oggi continuiamo a consumare suolo per fare grandi edifici con poche unità di personale addetto, dobbiamo anche dircela questa cosa, così vale anche per questa transizione ecologica e energetica che poi è un'enorme dissipazione di suoli. Un campo fotovoltaico da 100 ettari, disastroso dal punto di vista del paesaggio, dal punto di vista anche dei suoli, quante persone volete che occupi? Occuperà due persone? Cioè, capite, noi abbiamo oggi purtroppo una enorme sproporzione di utilizzo della natura a fronte di una bassissima occupazione. Anche questo non ha senso.
A proposito sproporzione, ci spiega il legame tra le cave di marmo che ben conosciamo e che abbiamo a Carrara e i 1000 ettari di Sardegna venduti ai cinesi, che è un po' il cappello della riflessione che lei fa su altra economia?
Purtroppo sono molto legati tra di loro, perché oggi viviamo di queste grandi opere che pensiamo a che ancora possano rimettere in piedi un paese che è agonizzante. Allora immaginiamo che se facciamo 1000 ettari di fotovoltaico in Sardegna improvvisamente, e magari li fa anche un partner straniero, perché così viva, attiriamo gli investimenti, no? E viva, noi pensiamo di uscire da chissà quale crisi. In realtà stiamo colonizzando una regione fondamentalmente che è la Sardegna, al pari immaginiamo che nelle cave si possano accelerare la loro capacità estrattiva per rendere ancora più commerciabili i marmi pregiatissimi e poi di fatto per fare dei bagni da qualche parte. Noi pensiamo che questo possa essere una grande chance per il territorio. In realtà questa enorme sproporzione con cui noi stiamo aggredendo oggi i territori non faranno che accelerare il disastro in cui andremo. Allora la narrazione in questo momento è ancora una narrazione di grandi opere, quindi il ponte sullo stretto, i grattacieli che crescono a Milano dentro un cortile o anche a Bologna disastrosamente, il grande cavo elettrico che succhierà come una cannuccia l'energia dalla Sardegna, dalla Sicilia per portarla al nord, il quale poi vuole l'autonomia differenziata. Quindi le contraddizioni straordinarie che si tengono assieme a questa narrazione che abbaglia anche le persone ancora sulle grandi opere risolutive del paese. Oggi noi non abbiamo bisogno di queste grandi opere, abbiamo bisogno di fare grandissima manutenzione di un territorio agonizzante, quindi bisogna lavorare sul dissesto idrogeologico, bisogna lavorare sulle grandi e piccole comunità locali che si prendono cura dei territori rimmaginando un'agricoltura diversa. Cioè dobbiamo fare un grande lavoro diffuso e capillare, ma questo non lo vogliono fare, perché è più facile andare a fare una telefonata probabilmente a qualche investitore cinese che si acchiappa 1000 ettari per farne poi quello che vorrà, e noi siamo paradossalmente contenti. Io spero che la Sardegna con la sua nuova governatrice fermi questa ulteriore disastrosa colonizzazione Però ecco, i cittadini devono rendersi conto che i proclami politici su questo tipo di operazioni, come anche la capannonizzazione di mezza Toscana
e
dell'intera Emilia Romagna, è un disastro, esatto, devono rendersi conto che questa enorme capannonizzazione fatta velocemente, senza attenzione territoriale, con pochissima occupazione, e che sembra un grande monumento al futuro, in realtà il grande monumento è una specie di ingresso al cimitero.
Però in qualche modo lei ci sta dicendo non si può opporsi a tutto questo con solamente mobilitazioni di resistenza e mobilitazioni a posteriori, diciamo, ma ci deve essere una prevenzione, una sensibilità, un'azione a monte che possa arginare e soprattutto prevenire questi pensieri di speculazione e di impatto.
Noi abbiamo bisogno proprio così, abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza delle conseguenze di tutto questo nei cittadini. Quello che è avvenuto, quello che dicevamo prima, la dissociazione ecologica del pensiero politico che si è, come dire, in qualche modo palesata in Toscana quando c'è stata l'alluvione, con quell'immagine che il governatore ha mostrato e che ho ripreso, insomma, dove si vedeva Campi di Bisenzio allagata, ma in primo piano c'era un capannone, il cantiere di un capannone, ovvero il cantiere dell'impermeabilizzazione. Come dire che la politica non riesce a riconoscere che la causa di ciò di cui si lamenta è lì davanti ai suoi occhi. Allora io credo che anche i cittadini oggi, purtroppo non aiutati dalla politica a riconoscere le cose, si siano dissociati tra le cause e gli effetti. Allora noi giustamente lottiamo per gli effetti, protestiamo per l'inqualificabile parola con cui sono stati definiti gli operai a Massa Carrara, e facciamo bene a fare le manifestazioni, a indignarci, ci mancherebbe, ma dall'altro lato dobbiamo capire a monte perché c'è quello sfruttamento e fermarlo. Cosa vuol dire quello sfruttamento e fermarlo? Perché le concessioni energetiche fatte in questo modo diventeranno un disastro? Cioè dobbiamo spostare l'attenzione a monte con un lavoro culturale alla fine molto importante, su cui bisogna investire. Se non lo fa il governo, se non lo fanno le regioni di investire, dobbiamo in qualche modo rimboccarci le maniche tutti noi, che sappiamo, a partire da noi, quindi anche le forze intellettuali devono tornare a scendere in campo in modo, con un impegno civile più forte di quello attuale, rimboccarsi le maniche e raccontare le cose come sono e che cosa generano. Questo è molto importante, perché le persone non riconoscono, non capiscono. Oggi un altro tema, i pesticidi. In questo momento in Italia si stanno usando 500 grammi di pesticidi per persona all'anno per tenere in piedi questa agricoltura. È follia questa cosa.
Professor Pileri,
questo genera malattie.
Alle 8.52 le proponiamo un messaggio sonoro arrivato da un nostro ascoltatore, sentiamo se poi potrà rispondere.
Sonoro.
Vorrei capire dal professore come si fa a fare a meno dell'utilizzo dei combustibili fossili nel suo schema. Grazie.
Molto sintetico, ma anche molto preciso, ecco, nella sua richiesta, professor Pileri.
Perfetto. Allora, innanzitutto il risparmio energetico. Noi abbiamo ancora un'enorme possibilità di risparmiare energia, perché abbiamo troppe auto, perché muoviamo, come dire, usiamo tantissima energia che per non fare nulla. Quindi, uno, bisogna lavorare molto sul risparmio energetico. B, dobbiamo fare una transizione energetica, è indubitabile questo, ma non facendola pagare ai campi, non facendola pagare all'ecologia, ma facciamola pagare ai tetti dei capannoni, facciamola pagare ai parcheggi già piastrati, dove sopra possiamo fare delle tettoie in fotovoltaico. Chiaro, sarà più costoso farlo così anziché 100 ettari, 1000 ettari in un colpo solo, ma dobbiamo partire da lì, dobbiamo partire da ciò che è degradato e farlo transitare nella buona energia, non da ciò che è sano e farlo transitare nella buona energia. Questo è l'errore che stiamo facendo. Nessuno sta dicendo che non dobbiamo fare di tutto per eliminare la dipendenza dal fossile, ma eliminarla eliminando anche i buoni terreni per mangiare o per fare buona ecologia è un tagliarsi le gambe prima in un modo, oggi in un altro. Quindi
professor
è questo
Pileri,
il problema. Che
approfitto di qualche minuto in conclusione, arrivano dei messaggi non tanto di domanda quanto di constatazione rispetto allo sviluppo dello scalo aeroportuale fiorentino. Forse lei saprà, insomma, è molto dibattuto ormai da anni questa vicenda, ce la portiamo dietro tra necessità infrastrutturali o di gestione dei flussi che arrivano rispetto allo scalo di Peretola e invece e quelle che sono i disagi dei residenti della zona di Brozzi rispetto all'inquinamento acustico e l'ampliamento dell'aeroporto che porterebbe ad un consumo di suolo maggiore, un impatto che viene contrastato anche da molti cittadini e forze politiche a sinistra in particolar modo. Ma dicevamo, lo scudo verde è un tema che qui ha preso campo perché nel 2024 verrà diciamo messo in monitoraggio e poi attivato soprattutto dal 2025, di limitazione dell'ingresso alle vecchie auto nel contesto della cintura fiorentina. C'è molto disagio che ci viene manifestato anche dagli ascoltatori rispetto al fatto che in nome di un miglioramento della qualità dell'aria, quindi di una necessità da un punto di vista della salute, però non si fa un adeguato sostegno nei confronti dei cittadini che dicono: ma io non riuscirò a comprarmi un'altra macchina, dovrò buttare via la mia, demolire la mia, e quindi questo aggraverà ancora di più l'impatto. Come teniamo insieme questi due aspetti? Perché davvero la politica in questo senso non sembra rispondere a tutte le esigenze, ecco, territorio, ambiente, cittadini, sostenibilità e transizione energetica, appunto.
Allora, qui adesso ci sarebbe bisogno di un discorso molto più ampio, ma allora, quello che io spesso dico è che non possiamo rispondere continuamente giocando sull'auto nuova e l'auto vecchia. È l'auto che deve sparire. Allora, molta mobilità dentro Firenze. Io vorrei sapere quanta della mobilità dentro Firenze oggi potrebbe essere sostituita da mobilità anche a piedi o in bicicletta. Quanta? Qualcuno me lo sa dire? È una quota, è lo 0, o stiamo parlando di qualche unità percentuale o qualche decina percentuale? Perché le città europee che hanno scelto la via della sostenibilità per la mobilità hanno scelto di ridurre il numero delle auto, al di là della sostituzione, ridurre e offrire ai cittadini altre modalità di spostarsi, a partire da quelle che possono fare con i loro piedi. Va bene, chi le può fare? E sono molti. Poi si è scoperto che parecchia mobilità intraurbana è spostabile. Ecco, ma questa narrazione a Firenze non l'ho mai sentita, fondamentalmente. Quindi il gioco è sempre, ancora una volta, nell'abbagliare i cittadini, nel passare a un'auto più tecnologicamente migliore. Ma alla fine i cittadini prenderanno un'auto più grande, quelli che potranno, perché sono più voluminose, più pesanti, più problematiche, e continueranno a muoversi una persona dentro un'auto. Non ha senso questa
professore,
cosa.
Professore, in conclusione, quante volte si sarà sentito dire questa affermazione che segnaliamo da un nostro messaggio? Sono discorsi utopistici, non pratici, non danno soluzioni alle famiglie.
Non è vero, sono soluzioni che danno soluzione alle famiglie. Ma andate a vedere, fatevi un viaggio, regalatevi chi ma anche in internet un viaggio e a Copenaghen, piuttosto che a Münster, piuttosto che a Bonn, piuttosto che in alcune città al nord delle Alpi, e vedrete che le famiglie sono felicissime, vivono con un'auto in famiglia anziché in due, anche anziché tre. E chiaramente però lì ci sono state delle politiche molto forti di spostamento della mobilità, da una mobilità veicolare a una mobilità lenta, ma che poi alla fine, se vai a vedere, ti muovi più velocemente in bici a Milano piuttosto che a Roma, piuttosto che a Firenze, piuttosto che in auto. La gente è felice, eh? Se voi andate a vedere gli indicatori di felicità nelle città del nord Europa, non sono inferiori a quelli italiani, anzi sono migliori. Quindi di cosa stiamo parlando?
Si torna a quel famoso concetto di dissociazione, no? Che sta pervadendo un po' tutti, non solo la politica.
Assolutamente, noi pensiamo che la questione ecologica sia una questione, insomma, per anime belle, che non risolve i nostri bisogni, ma in realtà è l'esatto contrario, e che non abbiamo un apparato culturale e politica che racconti e spieghi alle persone i vantaggi. E quindi le persone chiaramente continuano a immaginare che la soluzione sia esattamente migliorare ciò che loro già fanno. Quindi se usano l'auto, vabbè, useremo l'auto elettrica. Ma non cambiare, ma nel cambiamento è il futuro, non è semplicemente nel mettere qualche toppa a un cattivo comportamento. Questo
e noi proviamo a raccontarlo da qui, cercando di capire anche di più, anche attraverso il suo importante contributo. Grazie professor Pileri, buona giornata, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti, viva la Toscana.